Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 12 giugno, venerdì del 2026. Intanto mettiamo anche l'anno così non ci sbagliamo. Allora, oggi siamo a quota 39, la 39esima volta che Trump annuncia una tregua e lo fa proprio pochi istanti prima di spingere il bottone e scatenare i suoi militari e i suoi eserciti e quindi. Insomma, come giudicarla, come facciamo tutte le mattine, anche se devo dire la verità che questa cosa avviene in serata ieri sera e i mercati americani ci credono un botto questa cosa e vanno avanti con dei rialzi pazzeschi che questa mattina si ritrovano sui mercati. Quindi buongiorno Gilberto, buongiorno Andre 1977. I mercati oggi l'unica cosa che vi posso dire, credono alla 39esima volta che Trump parla di tregua. Poi bisognerà vedere di che si parla, però in realtà in questo momento i mercati scommettono sul fatto che si chiudono le ostilità in Medio Oriente, insomma, un po' ottimistici, però staremo a vedere. Andiamo avanti viva il cavalierato zuppesco, sì, voi siete tutti cavalieri della zuppa, quelli che arrivano qua a UG sono cavalieri della zuppa, io non vi obbligherò mai a mettere quell'orribile cosetta sul bavero, no, siete cavalieri della zuppa e il cavaliere della zuppa si riconosce perché conosce il modo di pensare liberale, della zuppa. Arriviamo alle cose più divertenti, cioè il fatto che ieri la Meloni si è presentata alla Camera e ha fatto un discorso molto interessante e i temi sono vari su questo discorso interessante. Il primo riguarda Vannacci, che è un tema che sta diventando sempre più importante per il centrodestra, perché parallelamente stanno facendo una legge elettorale per cui chi ottiene il 42% dei voti ha la maggioranza dei seggi in Parlamento. Quindi uno pensa che la maggioranza dei seggi in Parlamento ce l'hai normalmente col proporzionale se hai il 51% dei voti, invece questa legge dà una sorta di premio di maggioranza, anche se molto ristretto, cioè non ti dà una maggioranza pazzesca, però ti dà una maggioranza per poter governare. Ieri la Meloni ha fatto una colazione veloce al Quirinale per spiegare questa cosa a Mattarella. La cosa che più doveva spiegare a Mattarella è che con questa legge elettorale qualcuno prevede che si indichi il Presidente del Consiglio. Il che è ragionevole, ovviamente, ma non per la Costituzione immutabile più bella del mondo che quella italiana, perché dovete sapere che il Presidente della Repubblica è l'uomo che indica il Presidente del Consiglio dopo aver fatto quelle inutili liturgie di ascoltare tutti i gruppi parlamentari, perfino il più sfigato di tutti, per dire tu chi vorresti come Presidente del Consiglio? Bene, questa liturgia, se già nella scheda si capisce che il Presidente del Consiglio, se vince il centrodestra, è la Meloni, per fare un esempio, beh, insomma, perderebbe molto ruolo il Presidente della Repubblica e guai se il Presidente della Repubblica in questo paese perde ruolo. Il problema non è far perdere ruolo al Presidente della Repubblica, il problema è cercare di trovare un modo in questo paese di governare per 5 anni e dare un po' di stabilità alla politica, che è una cosa che per esempio l'Italia ha avuto negli ultimi 4 anni, che è l'unica cosa buona che ha fatto questo governo davvero. La vera grande riforma di questo governo, bisognerebbe spiegare ai comunicatori di questo governo, si chiama stabilità. Gli altri avrebbero fatto meglio? No. Avrebbero fatto peggio su una cosa sicuramente però, e cioè sul fatto che non sarebbero stati altrettanto stabili. La Meloni ieri ha avuto buon gioco a dire, beh, insomma, voi avete fatto su queste nostre mozioni nei confronti dell'Europa 6 mozioni diverse. Beh, insomma, un po' tante per una maggioranza, per un'opposizione che si candida a diventare maggioranza a governare il paese. C'è una seconda vicenda che riguarda invece Vannacci. Ieri la Meloni dice una cosa abbastanza interessante che colgono tutti quanti i giornali di destra. Il punto fondamentale di questa vicenda è che Vannacci, come qualcuno oggi in maniera diciamo un po' irrispettosa sui giornali di destra dice, Vannacci è l'utile idiota, o meglio, è quell'uomo che a destra rischia di far perdere la destra e poi la Meloni ieri gli rinfaccia e giustamente di aver votato con Fratoianni. Ecco, l'idea che la destra possa votare con Fratoianni, anche se vi sembra un po' ridicolo, è abbastanza normale, cioè le destre alla fine si incrociano. Questo vuol dire che ciò che dice Vannacci è completamente sbagliato. Io non penso proprio questo, io penso che sui temi della sicurezza Vannacci abbia ragione da vendere. E certo, è abbastanza più semplice raccontarlo facendo l'opposizione di questo governo da destra che facendo l'opposizione di questo governo da sinistra, dove sulla sicurezza loro hanno un atteggiamento completamente diverso, ad esempio, sulle questioni diciamo, di immigrazione. E quindi questa risposta che dà la Meloni a Vannacci, anche la risposta riguardo alle battute che Vannacci faceva dalla Gruber la sera prima, dicendo che la sua è una destra autentica, sì, autentica, ma che vota con l'estrema sinistra, verrebbe da dire il giorno dopo. Altra questione di ieri fondamentale è quell'intervento incredibile del deputato Grillino, che si chiama Silvestri, che dice che la Meloni si è messa le ginocchiere perché stava inginocchiata da Trump. Allora, questo qualifica i Grillini, ma qualifica i Grillini. Oggi peraltro c'è un'intervista interessante dell'Appendino, l'ex sindaca di Torino, che litiga all'interno del suo partito perché dice che, a differenza di Conte, vuole sostanzialmente la patrimoniale. Lasciamo perdere, guarda, la questione della patrimoniale che mi fa venire il sangue al cervello, perché l'Appendino è proprio l'espressione del radical chicchismo grillino, che è molto raro, perché i grillini sono silvestri, sono dei cretini, come dice oggi Libero, cioè della gente che fa quell'intervento, come direbbe, cita Sallusti, non soltanto vecchi, grandi, straordinari autori, non Cipolla e gli altri, ma il mitico Gervaso. I cretini, non c'è nulla da fare con i cretini. Però il punto sostanziale non è tanto la cretinaggine del Movimento 5 Stelle, perché anche all'interno c'è la signora chic di Torino che vuole la patrimoniale, e c'è il grillino che si alza in Parlamento e fa quell'intervento mostruoso, ma mostruoso non perché sia poi alla fine il fatto che sia offensivo mi interessa relativamente, ma che qualifica il valore politico. Poi dopo, quando Conte e i suoi si lamentano dei toni, delle cose, pensassero ai loro toni, che peraltro sono stati loro a importare nel Parlamento, che avrebbero dovuto aprire con una scatoletta, e quella scatoletta si è chiusa su di loro. Ma vabbè. Gramellini però su Vannacci dice una cosa piuttosto interessante, dice che racconta un mondo che non esiste, o meglio, esiste solo nel subconscio della nazione. Io lo trovo fantastico, perché questa è la solita tesi. Oggi c'è una eco del retequattrismo di Merlo sul Foglio, tutte cazzate, tutte cazzate. Allora, per criticare la gente che si è rotta i coglioni dell'immigrazione, per criticare la gente che si è rotta i coglioni della sicurezza, che sono due temi fondamentali, invece di credere a quello che dice la gente, si parla di una categoria mentale che è incredibile, cioè etimologicamente incredibile, che si chiama subconscio della nazione. Cioè, quindi esiste una specie di entità che si chiama subconscio della nazione, che secondo la quale Gramellini si rivolgerebbe Vannacci. C'è un piccolo problema, che quel subconscio della nazione sono anni che vota a destra, esattamente per i motivi per i quali gente come Gramellini e della sinistra illuminata non si renda conto che questo non è un subconscio della nazione, è il subproletariato, che loro non hanno mai frequentato, che quei problemi si confronta tutti i giorni. Non è che ci sono dubbi. Il subconscio della nazione è la critica che fanno quelli che vivono nel centro di Milano. Sono quelli che hanno la loro bella macchinetta elettrica e hanno la loro bella bicicletta per farsi Corso Venezia con i fiorellini, che sono andati a comprare a Via Vivaio. Beh, quelli là pensano: ma insomma, il subconscio della nazione pensa che. Ma che cazzo dite? Ma cos'è il subconscio della nazione? Siete voi il subconscio del giornalismo? Ma comunque, contenti loro, contenti tutti, io mica tanto. Ma poi fa delle cose sull'Europa ieri la Meloni che mi fanno godere come dei ricci, quando dice due cose in particolare. La prima è che questi fanno delle norme europee, la Commissione, che sono completamente scollegate da anche un processo democratico. E poi ribatte, e poi spesso la Commissione si fa influenzare sull'esistenza o meno della tutela dei diritti in paesi come l'Ungheria, semplicemente perché è influenzato dalla grande o piccola stampa. Ha perfettamente ragione. Guardate, ragazzi, in questo momento c'è ancora un sondaggio che potete fare della Commissione Minchia Europea sulle sigarette elettroniche. No, sono fissato, non è sulle sigarette elettroniche, è una direttiva assurda, assurda, già ce n'è una assurda, fatta, che si chiama la direttiva sul tabacco, sostanzialmente. Inutile che andiamo, adesso ve la dico esatto perché sono fissato su questa cosa. Si chiama la TPD, cioè Tobacco Products Directive, una cosa di questo tipo, per la quale sostanzialmente vogliono equiparare le sigarette elettroniche alle sigarette normali, cioè il fumo uguale, bruciare il tabacco nelle sigarette elettroniche, nelle sigarette normali, è uguale a quello di svapare. Allora, sapete che cos'è la cosa che mi fa impazzire? Che questi qui Noi dobbiamo difendere non solo i consumatori, ma anche gli interessi nazionali. Sapete che la più grande fabbrica europea di questa roba qui la fece il governo Renzi, non il governo Meloni a Bologna con investimenti miliardari e vendiamo sigarette elettroniche in tutto il mondo. E allora tu dici, stai vendendo armi? Sì, vendiamo anche le armi, ma non sono neanche armi queste, sono esattamente quello che uno può fare meglio che bruciarsi il tabacco attraverso le sigarette tradizionali. Allora ci guadagnano Philip Morris e compagnia cantante, chi se ne frega? Certo che ci guadagnano tutti i produttori, come ci guadagna Leonardo nel vendere mine, non mine, scusatemi, missili, ma insomma, ma di che cosa cazzo stiamo parlando? E non sono neanche paragonabili le due cose, anche perché una porta a una riduzione del danno, l'altra invece porta al danno soltanto, ma il punto sostanziale è che tu mi devi spiegare perché ci deve essere una direttiva europea che debba rompere i coglioni ai desideri dei consumatori e alla libertà d'impresa in questo paese. Me lo devi spiegare? Cioè, qual è il criterio? Quale criterio? Lo stesso identico criterio per cui questi hanno ammazzato sull'altare della CO2 Fiat, Renault, Peugeot, Volkswagen, Mercedes, aziende automobilistiche che sono dei fantasmi rispetto a 20 anni fa, perché questi in Europa si sono immaginati le direttive sulla CO2, sulla riduzione della CO2 di questa minchia, e adesso c'è la riduzione, ciao Elisabetta, e poi c'è la riduzione dello svapo. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Io adoro gli svedesi per entrare, hanno detto fate tutto ma non ci dovete rompere le balle. Gli svedesi, li sapete, non fumano più, è il paese praticamente no smoke in Europa, 5%, sotto 5% che se fumano le sigarette rispetto a Grecia, altri paesi che hanno percentuali più alte, le sigarette tradizionali, sapete perché? Perché quelli se mangiano hanno un vecchio sistema tradizionale di mangiarsi il tabacco, diciamo nuovo, di nuova generazione, nicotina. Allora il punto qua qual è? Che c'è questa idea dell'Europa che deve entrare a casa tua e stabilire dove dobbiamo andare per il nostro bene. Il nostro bene ci pensiamo da soli. L'ho scritto nel Padreterno e Liberale. Diffidate di ognuno che si presenta alla vostra porta per dirvi so che cosa è bene per te. No, non sai cosa è bene per me. Mi tassi 100 volte di più. Ma adesso è tutto così. Quando è che stabiliranno la quantità massima di carboidrati o di zuccheri che possiamo ingerire? Guardate che non ci siamo lontani, eh. Fra un po' stabiliranno che la coca me la devo prendere al 2%, non la 0, quella normale, al 2, 1, 0,5 nani. Siamo lì, siamo in Svezia, chi è nato nel 2008 non può comprare sigarette sostanzialmente, è una roba pazzesca. Italia, ci fosse stato ancora Silvio, quei personaggi non sarebbero mai arrivati né tantomeno rimasti a Mediaset, non so di chi stai parlando, usciamo dall'Italia, sei un gene, addirittura a Guantanamo, non esageriamo. Nel frattempo la Banca Centrale Europea, un'altra istituzione fondamentale europea, non, il cui presidente, noi ci lamentiamo con Trump che nomina gli amici suoi, ma in realtà nomina dei signori che hanno grande esperienza. Noi abbiamo nominato alla Banca Centrale Europea una persona non inesperta, più che inesperta, ovviamente c'è una struttura evidentemente dietro, però insomma siamo passati da Draghi alla Lagarde, un disastro, con un disastro della Trichet per la verità anche. Il banchiere centrale però ha grande potere, cioè quello di alzare i tassi di interesse o abbassarli, e queste manovre sono abbastanza importanti, soprattutto perché abbiamo obbligato 27 paesi ad avere la stessa moneta. E allora ieri hanno deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25, era largamente atteso, non avveniva da 3 anni, perché hanno paura dell'inflazione. Però l'inflazione è una bestia bruttissima, bisogna combatterla. Il problema, sapete qual è? È la mia scarsa fiducia nella competenza di quelli che dovrebbero avere questi poteri enormi. Siccome non hanno nessuna responsabilità, né in positivo né in negativo, di quello che fanno, tipo la Lagarde e i banchieri centrali, io sono davvero preoccupato di lasciare a loro tutto questo potere, il motivo per il quale idealmente sono per le criptovalute, sono per l'idea che ci sia una moneta la cui crescita monetaria, quantitativa, è stabilita da un algoritmo e non dalla Lagarde. Ma questa roba va vale da spiegare ai nostri politici, ai nostri banchieri centrali, non ce la farai mai. Però comunque questo è un dato fondamentale, che ieri sono stati aumentati i tassi di interesse, i giornali oggi ci spiegano quanto costa più il mutuo, tutte le solite cose che avvengono quando avvengono gli aumenti di tassi di interesse. Però vedete, il mondo è fatto dalla Lagarde, che è una che non sa neanche allacciarsi le sue Birkin, e dall'altra è fatta da dall'America, in cui oggi c'è l'IPO più grande della storia, cioè si quota SpaceX. Allora, mentre noi pensiamo a fare l'aumento, la BCE, la Lagarde, le liturgie, il documento, quello manda i satelliti con Starlink e in pochi anni ha fatto un'azienda che vale non so quante migliaia di miliardi, vale 2 volte il PIL italiano, una volta il PIL italiano, non so quanto cazzo, valutata da 1.750 miliardi, vale, scusatemi, più o meno il 70% del PIL italiano vale la società SpaceX. Oggi se tu provi a comprare SpaceX non puoi neanche mettere gli ordini al mercato, devi mettere tu il prezzo a cui la vuoi comprare. Poi ci saranno casini adesso SpaceX dal punto di vista finanziario, ve lo dico subito, perché non c'è un holding period, cioè tu puoi tenere il titolo anche se sei un investitore istituzionale 27 secondi, quindi potresti inondare il mercato di quello che hai comprato prima. Vedremo quello che succederà su SpaceX e quanto salirà SpaceX, ma la cosa fondamentale è che c'è stata una domanda travolgente, che quelli sono tecnologia, che quelli sono satelliti, l'80% dei satelliti è posto da Starlink che è controllata da SpaceX. Ecco, quello è il mondo che va da una parte. Noi abbiamo il mondo della Lagarde. Se vi piace a voi, oggi leggevo di Satispay, una straordinaria azienda italiana che fa l'ennesimo aumento di capitale. I nostri giornali italiani che cosa dicono? Fa un aumento di capitale da 120 milioni, quindi vale 1 miliardo, perché il paradosso è che questi continuano a fare aumenti di capitale con un'azienda in cui oggi sul Corriere della Sera non sono neanche riuscito a capire qual è la prospettiva di B, quanto ha, non di utili, ci sta che sono 15 anni che perde soldi, 10 anni che perde soldi, ma quanto fa di fatturato? Insomma, si sembra di capire che se le cose continuano così dovrebbe fare 200 milioni di fatturato e raccogli 120 milioni di aumento di capitale, ma questi aumenti di capitale li fa a ripetizione. Ecco, noi abbiamo Satispay, loro hanno Starlink. Capite che non competiamo, ma non perché ce l'abbia con Satispay, bravissimi, complimenti, ma insomma, ecco, diverso se parli di Pending Spoon. Difatti Pending Spoon è una società che si va a quotare per 1,5 miliardi al Nasdaq e non in Italia. Altra ultima cosa, la procura di Belluno indaga la dirigente ministeriale perché avrebbe affidato un appalto diretto per fare, mi sembra, un nuovo via per Milano Cortina. Questa è l'Italia, capite? Per fare un nuovo via, un appalto da 22 milioni, avrebbero indagato perché ha fatto un appalto da 22 milioni e c'era un pochino di urgenza perché c'erano le Olimpiadi e quindi ha fatto questo appalto e l'hanno indagata. Voi mi dovete spiegare come si possa, ma vabbè, l'avete capito. Ma trovatemi i soldi, le mazzette dei soldi nelle tasche di questa signora, come talvolta i procuratori sono riusciti a fare, e quindi ne parliamo. Ma è tutto così, non hai rispettato un bando, non hai rispettato una regola, ma poi per che cosa? Per una cosa che noi sapevamo che era lì, che si chiamano Olimpiadi, e per un nuovo via che peraltro non sono riusciti manco a fare per le Olimpiadi. Semmai su quello dovresti dare un giudizio politico e tecnico, vedere perché non sia stata fatta in tempo, ma non l'indagine sempre e comunque per un'Italia per cui se tu ti azzardi a mettere una firma sei fottuto. Vabbè, oggi sono sconfortato, ci vediamo questa sera e parleremo ovviamente perché non posso fare altrimenti, omaggeremo i 3 anni della morte del cavaliere, che era un personaggio di cui non ce ne sono tanti fatti come lui. Ciao.